uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
È giovedì anche a The Soup of the Day. Sono Chiara Nicoletti e con me la mia amatissima Angela Prudenzi.
Ciao, buongiorno.
Ma buongiorno e con una curiosità. Ma visto che quando si tratta di girare a Roma si gira sempre sotto casa tua, è anche il caso del nuovo film di Ridley Scott su Gucci?
Ma no, ma dai, l'ho detto un sacco di volte,
sono
arrabbiata.
A parte che non è venuto Jared Leto, però tra questo e...
Tu... No, non si fa così, perché insisti ogni giorno a ricordarmi questa ferita.
Ma magari è cambiato qualcosa, io lo faccio per un update, capito?
Ma no, è cambiata la situazione, perché sono andati tutti in alta montagna e adesso sono a Gressonei. Non si fa così, non me l'hanno neanche detto. È uscita la prima foto però di Lady Gaga, che interpreta Patrizia Gucci, e di Adam Driver, che invece impersona quelli del marito Maurizio Gucci, nonché insomma erede, uno degli eredi della famiglia super blasonata della moda, quello che insomma fece una brutta fine, per dirla spiccia. E nella foto Lady Gaga è vestita di nero, pantaloni e maglia nera, molte collane al collo e un meraviglioso cappello di pelliccia bianco, mentre lui ha una tuta da sci bianca e sopra un bel maglione di quelli da montagna, anche questo chiarissimo, stile nordico. E sono molto belli perché se andate a vedere questa foto, è facile trovarla insomma, anche essendo l'unica che è stata rilasciata, e cercate anche la foto dei due, insomma dei coniugi Gucci, e insomma l'occhio di Ridley Scott è caduto molto bene. Non solo sono bravi, ma insomma somigliano anche,
stilosissimi.
Ora, sì, stilosissimi. Ora rimarranno in alta montagna per un po', perché appunto là si deve girare, e insomma vediamo che cosa succederà. Il set si sposterà in varie altre parti d'Italia e non solo, quindi insomma ci aspettiamo altri passaggi, sicuramente Firenze, perché la Maison Gucci nasce là, quindi è inevitabile, poi Milano, dove si consumò il delitto. Guarda, io non vedo l'ora, ogni volta lo dico, non vedo l'ora di vedere questo film.
Siamo accumuliamo desideri filmici, arriveremo che impazziremo, io già lo so, perché non facciamo altro che accumulare, come dicevo. A proposito invece di tutt'altra fattezza, visto che siamo in stagione di premi, lo diciamo sempre, nonostante la pandemia, ieri pomeriggio sono stati annunciati i vincitori dei Nastri d'Argento per la sezione documentari, ed ora, se siete d'accordo, noi ve li diciamo. E cioè, allora, innanzitutto puntualizziamo che questa edizione 2021 dei Nastri è dedicata, dei Nastri documentari, dedicata a Cecilia Mangini, che ci ha lasciato da poco, e a vincere il Nastro d'Argento 2021 per il cinema del Reale è Io sono Francesco Totti di Alex Infascelli, e mi sembra casualità non da poco, considerando che a brevissimo, fra pochi giorni, arriverà su Sky la serie su Francesco Totti, interpretato da Pietro Castellitto, che appunto speravo di morire prima. Ora, sarà un caso? Non lo so, però questo documentario l'avevamo un po' amato tutti, ci aveva colpito tutti inaspettatamente in alcuni casi alla Festa del Cinema di Roma.
Colpito e commosso
e trovo che appunto commosso è la parola giusta, perché non era solo e non è solo dedicato ai tifosi di Totti e chi già lo conosceva e ne aveva approfondito le gesta, ma si è aperto a tutta una sfera personale molto empatizzabile della vita di Francesco Totti, che può solo giovare anche alla serie TV che arriva. E a proposito, poi il miglior documentario sul cinema va a De Rossellinis di Alessandro Rossellini, presentato, se non sbaglio, Angela, correggimi, alla SIC, la settimana della critica.
Sì, era il film di chiusura.
Perfetto, esatto. E poi tra le docufiction vince Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, con una menzione speciale per La verità sulla dolce vita di Giuseppe Pedersoli, anche questo presentato alla Mostra al Cinema di Venezia nella scorsa edizione. Credo ci siano anche altri premiati, anzi ecco sì, premiati anche Sampa di Cosima Spender e Edizione straordinaria di Walter Veltroni, e a Punta Sacra di Francesca Mazzoleni va il premio della prima edizione, appunto la prima edizione del premio Valentina Pedicini, per la nostra cara e amatissima e indimenticata Valentina Pedicini. Sono contenta che ci sia questo premio, e Francesca Mazzoleni ha fatto veramente un bel film Nelle corde di Valentina, e quindi mi sembra coerente questo premio, ecco. Aggiungo questa sì. Nota personale.
No, è verissimo, è un premio che insomma che ci ricorda una cineasta purtroppo prematuramente scomparsa, e che va a un'altra cineasta che secondo me ci regalerà delle belle opere in futuro.
Ascoltiamoci quindi un po' di musica e partiamo con il turbo per questa giornata.
Fred.
È arrivato il momento che aspettate ogni settimana. Siamo infatti io e Angela Prudenzi in compagnia di Mauro Gervasini, che ora ci illustra e racconta il nuovo numero di Film TV. Buongiorno, bentornato.
Ciao a tutte, eccoci qua, buongiorno, una nuova settimana. Questa settimana abbiamo un numero che mi rappresenta in pieno, perché in copertina c'è Django, senza dimuta, come si suol dire. E, però devo dire l'articolo su Sergio Corbucci, perché c'è siamo un po' in ritardo, è passato un po' inosservato il centenario di Sergio Corbucci, che era intorno a Natale, non lo ha festeggiato nessuno. Noi però, vabbè, voglio dire, siccome non abbiamo nessun tipo di obbligo nei confronti delle date, abbiamo deciso comunque di omaggiarlo, perché è stato sicuramente tra i nostri autori del cinema cosiddetto bis di genere, è stato uno dei migliori. E niente, abbiamo fatto questo servizio, ma sono molto contento perché riusciamo a regalare la locandina, mezzo a Film TV c'è la locandina insomma staccabile, del Grande Silenzio, che è un bellissimo western, il migliore dei western che ha fatto Corbucci. Fu un flop clamoroso proprio perché era bellissimo. No, in realtà i motivi cerco di spiegarli nel pezzo che ho scritto sul film, però è ormai è, vi dico soltanto che il DVD è stato restaurato, all'epoca è un po' vecchiotto il DVD, avrà una decina d'anni, quindi non è in 4K, però insomma è sicuramente una buonissima edizione, è stato restaurato dalla Cinémathèque francese, la mitica. Questo per dire, i francesi amano molto questo film perché il protagonista è Jean-Louis Trintignant, e quindi è anche curioso, no, che un western all'italiana venga interpretato dall'attore che era lo stesso anno di Un uomo, una donna di Lelouch, quindi passava dal film premio Oscar.
Lo ignoravo totalmente.
Infatti la caratteristica straordinaria però di questo personaggio, che si chiama Silence, silenzio, adesso l'ho detto alla francese ma il film italiano, è che è muto, e quindi non dice una parola, e questo lo rende ancora più simpatico, se volete. No, a parte gli scherzi, siamo contenti insomma di aver fatto questo omaggio. Gli articoli di Rocco Moccagate, di Alberto Pezzotta, che è un filologo, quindi voglio dire, poi tra l'altro molto appassionato di Corbucci, sono impeccabili, quindi insomma se siete amanti del western italiana e di Corbucci in generale, ve lo consiglio. Una curiosità che mi è venuta in mente proprio pensando a Corbucci: i tre più secondo me migliori registi di western europeo all'italiana si chiamano tutti Sergio, Corbucci, Sollima e ovviamente Leone. È una coincidenza alla quale non pensa mai nessuno, però è una curiosa coincidenza effettivamente.
Ecco, quindi se avete ambizioni di regia e volete girare un western, chiamatevi Sergio, altrimenti siete fuori strada.
Che vi venga meno bene
meno bene allora, visto che stiamo parlando di di Corbucci è inevitabile che spunti fuori il nome Django, anche perché c'è una copertina che lo ricorda a chiare lettere, e Django è di moda perché sono iniziate le riprese di una serie diretta da Francesca Comencini che lo riporterà in auge.
Sì, in effetti questo è stato il secondo, diciamo, motivo per cui abbiamo deciso di fare questa cosa. E una serie prodotta da Cattleya, quindi diciamo la produzione è la stessa di 000, quindi coinvolgendo anche Sky a livello internazionale e Cattleya per quanto riguarda l'Italia, diretta da Francesca Comencini che, come noto, dopo aver iniziato, diciamo così, nel cinema forse un pochino più autoriale, si è scoperta a detta di tutti eccellente regista di cose d'azione. È stata regista di alcune puntate di Gomorra, sì, in primis, e tutti hanno detto che la chiamavano proprio per fare le scene d'azione, quindi evidentemente è la nostra Catherine Bigelow, diciamo, quindi ci sta. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che come protagonista hanno scelto Matthias Schoenaerts, che è un attore che a me piace tantissimo, però è biondo con gli occhi azzurri, mi sembra lontano dal modello Django. Va anche detto che però che il secondo Django della storia del cinema è stato Terence Hill quando ancora non faceva il comico, e quindi che era biondo con gli occhi azzurri, quindi in fondo è un po' un ritorno.
Poi guarda, Mattias può stare ovunque.
Ha ragione Angela, dai.
È come il grigio, va bene per ogni occasione.
E lo dico per, non che fossimo serissimi, ma lo dico, è uno di quei carrozzieri del cinema che ci piacciono, quindi ce lo vediamo in questo.
No, ma io guarda, a me come attore piace molto, io lo vedevo quando facevo i film in Belgio, è un altro di quelli, insomma, che hanno la possibilità di recitare in quattro lingue, insomma, assolutamente bravissimo. È su questo ruolo, però vediamo, insomma, evidentemente se l'hanno scelto, poi come dite voi, Dolometti sta, quindi,
poi dal vivo è pazzo completamente, però
ho passato una serata con lui
e lo sapevo. Noi ci siamo limitate le interviste, ma tu sei sempre avanti, come dire, e vabbè, ma tanto a Fred lo sappiamo che c'è sempre l'aneddoto galante da cena di Angela, e magari anche tuo Mauro, voglio dire.
No, vabbè. Io devo dire la verità, non l'ho mai conosciuto, veramente non mi è mai capitato. L'unica volta che avrei avuto questa però non so, cioè, l'unica volta che avrei potuto conoscerlo, e si è presentato con Adele Exarchopoulos, che come Angela sa è la mia attrice.
Sì, ti sei distratto un secondo.
Quindi devo dire la verità, era per la Fidel, era a Venezia per la Fidel, e francamente me lo sono un po' scordato.
Il resto del tempo l'ho scordato, giustamente anche. Ma ci sta, è tutto nella norma. Ma visto che stiamo parlando di divi, faccio un volo pindarico a un'altra particolarità di questo numero, e cioè un bel editoriale sui Golden Globes, che sono da poco passati, che hanno suscitato, come sempre ormai, ma da qualche anno ancora di più, polemiche e considerazioni, soprattutto sul politically correct, vero?
Esattamente, l'articolo si intitola Il globo della discordia, consiglio di leggerlo perché l'ha scritto Ilaria Feole, che è tra noi, noi abbiamo due giornaliste, noi nel senso Fin TV, la redazione, due giornaliste che sono, oltre che cinefile assolute, sono anche molto molto attente al mondo delle serie televisive, e sono Alice Cucchetti e appunto Ilaria Feole, quindi sono le più titolate ad avere uno sguardo a 360 gradi, che per esempio io ho molto meno perché seguo poco le serie televisive, anche per motivi di tempo, non è una questione assolutamente di snobismo. E quindi insomma Ilaria ha voluto confrontarsi con questa polemica, un pochettino smontandola, nel senso che è vero che ha vinto Nomadland, che tutti vedono un pochettino come il film bideniano della situazione, quindi diciamo è il film giusto al momento giusto, però lei dice per esempio che ha vinto come miglior attrice Rosamund Pike per I Care a Lot, che non so se avete visto, non è una serie televisiva, sì, ma è un film che è stato, e giustamente fa notare come in realtà tutti diciamo così, i ruoli che in una situazione normale, diciamo così, sarebbero stati trattati in maniera politically correct, perché lei è omosessuale, c'è un nano, c'è una vecchia, c'è un medico, sono tutti infami. E quindi dice, c'è la cosa che colpisce è che tutti i ruoli, diciamo, che si sarebbero dovuti trattare con il politicamente corretto, in realtà in questo film che è stato premiato sono l'esatto contrario. È una tesi sulla quale io non concordo completamente, perché c'è il filtro di questo sguardo che viene dato sul film, è un filtro grottesco, e quindi naturalmente anche qui si rischia un pochettino il cortocircuito nel trattamento dei personaggi. Però, come sempre, Ilaria, è una tesi assolutamente interessante, che ci fa comunque pensare che è cambiato il modo di guardare a questi personaggi da molto tempo a questa parte. Cioè, adesso la cosa che ci fa discutere è che siano trattati come degli assassini, delle persone appunto infami, come nel telefilm, quando invece nel cinema, diciamo, drammatico, tra virgolette, d'autore serio, se fai una cosa del genere ti guardano tutti un pochettino storto. Quindi è una, io temo che sia un dibattito dal quale non si uscirà.
No,
molto,
esatto, perché stavo per dire, apro e chiudo, a me, se c'è una cosa che mi è piaciuta, è il fatto che fosse trattato tutto come tra virgolette normale, nel senso che non ci fosse attenzione specifica su quelle caratteristiche di ognuno di loro, e quindi questo invece l'ho trovato
buono. Anche questo è interessante. Ma quindi ti è piaciuto o no?
Non ho, sì, a me è piaciuto, mi sono divertita molto.
Questa è una cosa interessante. Io devo dire la verità, mi è piaciuta l'idea, credo che sia una bella storia, mi è piaciuta Diane Wist soprattutto, per la quale ho fatto il tifo dal primo momento. Purtroppo io dopo 10-15 minuti alla prima scena del tribunale, la prima situazione del tribunale, avevo un po' intuito come sarebbe andata a finire, ed è purtroppo il finale mi ha dato ragione, questa cosa mi ha un po', però vabbè, insomma, comunque è un prodotto di intrattenimento assolutamente buono. Resta naturalmente, come ogni premiazione, resta la polemica. Poi però un giorno apriremo una parentesi su Nomadland, perché Nomadland secondo me rischia, tra virgolette, di vincere anche l'Oscar, e ha vinto anche il Critics Choice Award, sta vincendo tutto praticamente, ha vinto in primis ovviamente il Leone d'Oro a Venezia, e però la critica militante non lo ama, e mi sto interrogando su questo non amare Nomadland. Ma prima di cercare una sintesi alla mia ipotesi, voglio leggere il libro, perché mi hanno detto che il libro dal quale è tratto è bellissimo, e quindi è di una giornalista scrittrice che ha fatto questo tipo di vita per 3 mesi per poter poi scrivere il libro, e sono molto curioso, e quindi volevo leggerlo per poi capire quale sarà la sintesi. Io credo che vincerà l'Oscar, io tifo One Night in Miami, però penso che vincerà Nomadland.
Quindi scontro tra te e Angela Prudenzi.
Beh, scontro, sono tutti e due film che erano a Venezia.
Sì,
comunque.
Sì, infatti, sì.
Appunto,
mi piace vincere facile.
Fred. In questo numero vi occupate anche di un regista un po' dimenticato, in questo caso si può dire che è Hal Hartley, in occasione dell'uscita di 2 cofanetti in Blu-ray dei suoi film, tra l'altro sono in vendita presso il sito www.halhartley.com, quindi in vendita diretta, con sottotitoli in 3 lingue, inglesi, francesi e spagnoli. Un autore, come dicevo, che a un certo punto ha vissuto veramente un momento di gloria, dopo Simple Man, Uomini Semplici del 1992, sembrava che fosse uno di quegli autori destinati a restare, invece è stato dimenticato.
Allora, io sì, dunque, l'articolo è molto intenso, perché è un articolo di Pier Maria Bocchi, è stato lui che ha proposto di fare questo percorso, in realtà collegandosi ad un film di Chiara Malta, che è nuovo invece, di cui parliamo, a fianco al servizio che si intitola Simple Women, e che in qualche modo riprende il Simple Man di Hal Hartley. E come dicevi tu, Angela, è stato in quel periodo a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 forse l'alfiere della nuova autorialità americana. Sembrava un pochettino, non so se ti ricordi, si diceva che fosse un po' il nuovo Cassavetes, ecco.
Esatto.
Ecco, questo tipo di cinema assolutamente libero, un cinema attentissimo alle figure femminili ma con uno sguardo maschile molto forte, quindi comunque mettendosi in gioco prima di tutto lui attraverso i propri personaggi, ed è durato fondamentalmente poco, perché poi i tre film più importanti che ha fatto, L'incredibile verità, Trust e Uomini semplici, sono uno dell'89, uno del 90 e uno del 92, quindi nel giro di 4-5 anni ha un po' esaurito questa forza che sembrava inarrestabile. Perché io mi ricordo che quando ha fatto il quarto film, che era La follia di Henry, 1997, io ero al Festival di Cannes quando lo presentarono, mi sembra in concorso, non sono sicuro, ma mi sembra in concorso, e già lì c'era stata un po' un'incrinatura, nel senso che i suoi fan avevano cominciato a pensare che si stesse un pochettino commercializzando, che si stesse allontanando dalla sua radicalità, e quindi stiamo parlando di un cinema d'autore estremamente interessante, che è specchio di un'epoca, perché comunque racconta i primi, diciamo che potrebbe essere il corrispettivo del grunge, anche se questo è un cinema appunto d'autore, però è quel momento lì, è il momento in cui ci si ritrova in una sorta di horror vacui dopo il riflusso degli anni 80, l'edonismo degli anni 80, e le persone che avevano 25-30 anni si dicono: sì, beh, ma adesso qual è il nostro destino, cosa siamo al mondo a fare, che ne sarà di noi, ecco, un pochettino è questo lo scenario. Quindi per chi non l'avesse mai visto, io confesso che non li vedo da allora, cioè da metà degli anni 90, insomma più o meno il periodo qui si elaboravano questo tipo di cinema, quindi sarei anche, e mi era piaciuto molto, mi erano piaciuti molto, però sai, vederli oggi non saprei dire. Ha avuto anche il merito di lanciare un pochettino un giro di attori e attrici che per un po' di tempo sono stati molto importanti, insomma il più importante forse che lui ha utilizzato è Martin Donovan, che oggi vedo molto spesso in ruoli secondari sia nei film che nei telefilm, però insomma è stato davvero uno dei pochi autori alla Cassavetes che ci sono stati in quel momento storico.
Sì, io ricordavo anche Parker Posey, che pure, diciamo,
brava,
questo grande gloria, e poi dopo niente, non dico che ce la siamo dimenticata, però appunto la releghiamo coi ricordi, almeno molti di noi, a quel periodo lì.
Sì, tra l'altro devo dire, io appartengo come voi, vengo da una generazione che tende a sopravvalutare un pochettino la figura del regista e spesso a dimenticarsi la figura degli attori, ed è un mea culpa che faccio, nel senso che ma vedo che comunque anche gli altri più o meno della mia generazione si muovono un pochettino su queste coordinate, perché comunque il retaggio è quello della critica francese, che ha sempre un po' ragionato in questo modo. Però sarebbe bello rifare un pochettino la storia del cinema americano degli ultimi 30-40 anni soltanto guardando il fil rouge degli attori. Pensate a Matt Dillon, che adesso probabilmente abita vicino ad Angela, non lo so, ma comunque
ma sicuramente dietro l'angolo,
è romano, diciamo, di adozione. Sì, però Matt Dillon è stato veramente il volto di un momento epocale del cinema americano. Una volta superato quel periodo, non è in qualche modo stato riutilizzato in altri ruoli, cioè è rimasto legato a Rusty il Selvaggio e a Drugstore Cowboy, cioè per dire, comunque,
sì, e i ragazzi della 56ª sera.
Sì, c'è stato quasi un vuoto, come dire, che poi lui è riuscito un po' a
Per le attrici, anche perché ha avuto una vita forse difficile lei, ma pensate a Winona Ryder. Winona Ryder è l'immagine dell'attrice americana degli anni 90, è quasi un corpo cinema, nel senso che davvero è stata, poi vabbè, ha avuto anche i suoi problemi nella vita privata, quindi non cinematografica, però ce la siamo un po' dimenticata quanto è stata importante e fondamentale. Io ricorderò sempre un film che trovai orribile, che si chiamava Ragazze interrotte, in cui si doveva lanciare Angelina Jolie, se non ricordo male c'era Winona Ryder che faceva un ruolo di comprimaria e si mangiava il film, in poche parole.
Beh, però recuperata alla grande da Stranger Things, serie in cui lei è stupefacente.
Non l'ho vista. Sì, può darsi, sì, hai ragione. Purtroppo quella non l'ho vista, quindi...
No, anche perché un'altra cosa che bisognerebbe raccontare in opposto a quello che tu hai detto, cioè che molti di noi sono cresciuti con l'idea che il regista fosse soprattutto, ecco, le serie ci stanno invece facendo capire che a contare di più sono i volti mm-hmm. e la scrittura. Quindi proprio siamo diametralmente all'opposto.
Mm. Quindi anche noi ci stiamo adeguando.
Sì. Sì, sì, beh, insomma, è un riequilibrio della bilancia, diciamo.
Assolutamente, vedremo, eh. Cioè, tanto vedremo. Noi siamo pronti dall'alto delle nostre, dei nostri lavori a ricrederci, appunto, come dicevi tu, fare un lavoro diverso di rivalutazione e analisi da questo altro punto di vista.
Bene, allora noi ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima per il prossimo numero.
Sì, assolutamente, siamo curiosissimi come sempre e così anche i nostri ascoltatori. Grazie Mauro Gervasini e ovviamente ricordatevi di comprare il numero di Film TV di questa settimana.
Grazie Angela, grazie Chiara.
Ciao.
Ciao, ciao.
Red Film Radio.
Lo so, l'ho già detto, ma lo ripeto, il giovedì è il mio giorno preferito, è la mia serata preferita e quindi sono ancora più interessata a sapere stasera cosa mi vedo, considerando che sono due sere che comunque vengo coinvolta in maniera emotiva e adrenalitica dai film che sceglie Angela Prudenzi.
Bene, non sarà da meno questa sera.
Ecco qua,
no,
lo
è vero, molto, molto più tensione, molto più tranquilla. Io ti salverò, perché sai che io sono del partito che ogni cicocca al giorno mette il cinefilo di buon umore. Cui alle 21:10 su TV 2000 passa questo film del 1945 interpretato da due magnifici attori bellissimi, Ingrid Bergman e Gregory Peck. Il film racconta la storia di una giovane psichiatra, la Bergman, che va a lavorare in una casa di cura e si rende conto che il direttore, che è Gregory Peck, ha qualche problemino. E naturalmente, siccome la sindrome dell'io ti salverò è quella che colpisce tutte le donne, anche lei decide su due piedi di salvare questo uomo di cui, insomma, si è innamorata al primo sguardo. E del resto non era difficile innamorarsi di Gregory Peck all'epoca, come ovviamente Gregory Peck di lei, perché insomma super belli. E quindi aiutata dal professore, del suo antico professore di università, cerca di venire a capo delle turbe dell'amato, a raccontare i sogni che più che altro incubi che affollano la mente dello psichiatra. Fu chiamato a Hollywood Salvatore Dalì, che aveva già collaborato per sequenze oniriche con Buñuel per la scena andalù, e qua realizza molti sogni con delle scenografie particolari. Non tutti furono utilizzati, però quello che si vede, insomma, dà già un'idea del mondo così mentale di questo uomo. E dunque credo che ci sia poco altro da aggiungere, se non di lanciarsi all'interno di questo sogno. Non è uno degli Hitchcock di quelli, insomma, proprio da strapparsi i capelli, ad esempio,
se non quelli indimenticabili.
Ecco,
però
Truffaut, insomma, aveva scritto che alla fine non gli era piaciuto poi più di tanto, perché lo aveva colpito poco il fatto che il protagonista fosse Gregory Peck, che lui non trova giusto non perché non fosse bravo, ma perché non rappresentava il prototipo dell'attore cicocchiano. Ecco, per lui probabilmente esistevano, come per me, solamente Gary Grant e James Stewart, ecco. e quindi ecco, insomma, l'aveva un po' criticato, mentre altri registi registi della Nouvelle Vague come Romer e Chabrol dissero: no, non è vero, è un grande film sull'amore, e aggiungendo però con una punta di cattiveria che insomma era soprattutto un po' amore materno. Ecco, noi detto dobbiamo questo, staccarci.
Detto non questo, ad averceli così.
Nessuno.
Ora, ad averci, fin così rispetto alla quantità di film veramente brutti che vediamo, io ci metterei la firma a Io ti salverò, se questo era,
ma, diciamo, ma certamente,
cioè, nel senso, tutto diciamo visto in prospettiva è trascurabile. Quindi stasera Io ti salverò, fa sorridere che nella settimana del noir ci sia un film di Hitchcock da vedere, quindi mi sembra molto in linea.
Fred Film Radio.
Prima di salutarci per questo giovedì e questa puntata di giovedì di The Soup of the Day, ricordiamolo, Angela, ieri con Angelo abbiamo ricordato che era il compleanno di Sharon Stone, però più di tanto non potevamo parlarne, ma abbiamo detto che lei veramente è iperattiva, iperattiva anche per quanto riguarda il suo compleanno.
Ma sì, perché si è fatta un regalo mica da tutti. Ecco, ha raccontato, anzi ha fatto vedere in un video a tutti quelli che la seguono su Instagram il momento in cui ha ricevuto una bella scatola con dentro la sua autobiografia, che si chiama The Beauty of Living Twice, e lei ha veramente vissuto due volte, perché ricordiamo fu vittima una ventina di anni fa di un ictus pesantissimo, sembrava non si dovesse riprendere, invece è ritornata splendida, splendente, per citare una canzone, e all'alba dei 63 anni, magnificamente portati, si è pure concessa una foto nella quale ovviamente appare come al solito super sexy, bellissima, magnifica, avvolta in un tubino nero, insomma, che sopra molto poco, fisico ancora mozzafiato.
Bellissima, volere, come ho detto ieri, a voler essere, a essere Sharon Stone, io ci metterei la firma, mi prenderei anche i suoi anni a essere così impeccabile, figa, attivista e intelligente,
simpatica,
simpatica. Esatto, simpatica, intelligente, tutto.
No, poi allora devi sapere che questo video è stupendo, perché lei è andata a vedere su Instagram, arriva questo pacco, lei apre e la prima copia la regala alla madre, gli dice: ah, guarda il mio libro, insomma la prima copia è per la madre. Dopodiché arriva la sua guardia del corpo, che è un omaccione incredibile ovviamente, e lo dà anche a lui, e questo qua con molta nonchalance porta una pistola, quindi si vede inquadrata bene la pistola, fa un certo effetto come dire, da squinternata quale lei, perché io forse non so se avrei postato proprio questa immagine.
Vabbè, la si ama, e quale modo migliore per dirci, per salutarci e darci appuntamento a domani, se non questo? Ecco, quindi andatevi a vedere anche i video di Sharon. E grazie Angela Pudenzi, grazie a Mauro Gervasini che è stato con noi per questa puntata e ci ha non solo illustrato il numero di film TV, ma si è abbandonato, e ci piace sempre tanto, a una chiacchierata cinefila in pieno stile Fred Film Radio e The Soup of the Day. E noi quindi, come anticipavo, ci risentiamo domani alla stessa ora, le 10 o giù di lì, sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure sulle migliori piattaforme di podcast, oppure ancora con i nostri brani, super brani, su Mixcloud. A domani, grazie Angela, ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単にその先生の作品のあの紹介を
I'm Beckham for Fred Film Radio,
Michael Mamaragan.
Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.